Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. In questa Eucaristia accogliamo questo pellegrinaggio di amici che vengono da Rimini, accompagnati da due diaconi della stessa diocesi. E anche noi vogliamo incontrare la misericordia di Dio attraverso questa esperienza giubilare, e sappiamo che dobbiamo farci piccoli, semplici. Dio è buono, e rimaniamo allora all'altezza dei piccoli, così come era questa santa agostiniana, Beata Maria di San Giuseppe, di cui oggi facciamo memoria, che ha conosciuto il Signore attraverso l'esperienza dei poveri e si è consacrata ai poveri. Chiediamo al Signore, come ci ha insegnato anche Papa Francesco, di essere una Chiesa accogliente. Umilmente riconosciamoci peccatori.
Nell'ultimo giorno.
Disse Gesù alla folla: «Io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà fame, e chi crede in me non avrà sete, mai. Vi ho detto però che voi mi avete visto, eppure non credete. Tutto ciò che il Padre mi dà verrà a me. Colui che viene a me io non lo caccerò fuori, perché sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. E questa è la volontà di colui che mi ha mandato, che io non perda nulla di quanto egli mi ha dato, ma che lo risusciti nell'ultimo giorno. Questa infatti è la volontà del Padre mio, che chiunque vede il Figlio e crede in Lui abbia la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Parola del Signore.
È un brano un po' misterioso questo, come ci stiamo abituando in questi giorni, è un po' rompicapo il Vangelo di Giovanni, però se la curiosità ci prende un po' il cuore e ci fermiamo un po' su questi Vangeli, scopriamo anche una forza di attrazione, perché si leggono cose sempre nuove, no? Quindi si parla molto di quella che è la volontà del Padre suo. Gesù parla di questa volontà, che è una forza di attrazione per lui irresistibile. La volontà del Padre suo diventa nutrimento, diventa sigillo, dicevamo questi giorni, lo porta a compimento come il senso della sua missione è fare la volontà del Padre suo. Oggi si sente anche che questa volontà del Padre suo è che lui non perda nessuno, lo sentiremo molto bene domenica prossima quando si parlerà del buon pastore. Gesù dirà che nessuno può strappare le pecorelle dalle sue mani, quelle pecore che gli ha dato il Padre, e neppure nessuno può strapparle dal Padre suo, dalle mani del Padre suo. Quindi c'è un'unità tra il Padre e il Figlio, dentro questa unità ci stanno le pecorelle, che siamo noi. Detto questo è molto romantico, no? Sembra che non ci sia niente da fare. Invece tutti i giorni noi tribuliamo, perché facciamo esperienze che possiamo anche perdere la vita. Però il Vangelo è rassicurante. Perché è rassicurante? Dice: non sono disceso per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. E qual è questa volontà? Questo dobbiamo impararcelo a memoria, alla faccia, diciamo così, di quelli che dicono che il mondo è tutto rovinato. Non è assolutamente vero. Tutto quello che è uscito da Dio è sano, se no Dio non l'avrebbe nemmeno creato. Non solo è sano, ma è attratto da una forza irresistibile che è il compimento della volontà di Dio. Quindi alla fine tutte le cose e gli uomini, questa è la volontà di colui che mi ha mandato, che io non perda nulla di quanto egli mi ha dato, ma che lo risusciti nell'ultimo giorno, che io non perda nulla. La volontà del Padre mio, dice Gesù, è che io non perda nulla. È molto esigente. Come si sposa col fatto che noi diciamo quello va all'inferno, quell'altro, come si sposa questo? La volontà del Padre mio, parola di Gesù, è che io non perda nulla, quindi la volontà va seguita. Se non la seguiamo noi, non possiamo pensare che Gesù non esegue la volontà del Padre. E c'è morto per questo, si è consacrato per questo, si è consacrato per fare la volontà del Padre suo. Due punti, qual è? Abbiamo sentito adesso. Che io non perda nulla di quanti lui mi ha dato. Allora, che cosa vuol dire questo? Vuol dire che tutti si salvano ipso facto? No. Ma vuol dire qualcosa ancora di più profondo, che la salvezza è una cosa che è nata dentro il Padre e il Figlio. La salvezza è il frutto di questo amore. La salvezza, se possiamo dire, è il frutto più bello dell'amore indissolubile che c'è tra il Padre e il Figlio. Qui noi non possiamo mettere bocca tra due innamorati. Noi possiamo fare tutti i discorsi sociologici, ecclesiologici, tutto quanto, ma mettere bocca sull'amore di due che sono anche Dio, no. Questa è la loro volontà e loro si amano così. Il Padre ha dato tutto al Figlio, e quando dico tutto ha dato anche il mondo e tutte le creature. Infatti noi dobbiamo diventare come il Figlio. Il Figlio ci ha dato il suo spirito, diventiamo Figlio, ci assorbe, siamo assunti dentro la Trinità. A noi ci può star bene e ci può star male, però questo vi prego, prendiamolo così come è scritto nella Scrittura. La volontà di Dio è che noi ci salviamo. La volontà del Padre e del Figlio è che noi ci salviamo. Questo perché si amano eternamente. Il mondo non sarebbe stato nemmeno creato se ci fosse qualcosa di negativo dentro il mondo. E allora voi mi direte, ma allora perché tutta questa sofferenza, di cui siete testimoni anche voi sacerdoti e diaconi? Questo non intacca la bontà del disegno di Dio. Il disegno di Dio è buono. E Dio è come se ci avesse un divino GPS, porta tutto a compimento. Però i mezzi cambiano, possono cambiare. Il peccato fa usare a volte a Dio anche dei mezzi straordinari. E noi a volte sbagliamo, facciamo tante cose, soffriamo, sbagliamo ancora, ci rialziamo. Però il Padre e il Figlio non vogliono perderci. Il Padre e il Figlio non vogliono perderci e nessuno ci strapperà dalle loro mani. Questi sono due innamorati, divini, umani, Gesù è umano, però è anche divino. Quindi lui si fa forza e oggi nel Vangelo ci dice questo qui. Come posso io tradurre questo nella mia vita? Innanzitutto non devo essere pessimista. Se io mi ricordo queste parole come fonte del mio agire, non devo essere pessimista. Anche perché così questo Vangelo proprio non c'è niente di pessimista. Mi dice, insomma, che anch'io devo fare la volontà di colui che mi ha mandato, no? E che significa risuscitare nell'ultimo giorno? Bisogna riconoscerlo, questo sì. E noi abbiamo questo spazio di tempo, questa parentesi che è la nostra vita per riconoscere il Cristo, riconoscerlo nella nostra vita, riconoscerlo. Poi penso che prima di noi c'è la Chiesa, no? La Chiesa è Lumen Gentium, chi vede la Chiesa vede Cristo, dovrebbe vedere Cristo. E dove lo vede Cristo oggi? Forse non lo vede nelle cerimonie pompose, anche, ma forse c'è un modo nuovo per vedere il Signore, no? Che è quello vecchio. Vederlo nei poveri, vederlo nelle persone normali, vederlo nelle persone che ci stanno accanto. Dove lo vedi Gesù Cristo? Non lo vedi in una vetrina, lo vedi in un volto, lo vedi in una storia, in una persona che ti si affianca e che fa tanta strada con te, un po' di strada con te. Dove lo vede il Signore? Lo vedi appunto attraverso l'umanità del Figlio, perché il Figlio si ha preso corpo umano. E così oggi penso che dobbiamo diventare esperti di tutti questi pezzi di umanità di Cristo che troviamo dappertutto. Li troviamo dappertutto, specialmente appunto dove non si trova il senso della vita. E il Signore è venuto per assumere, no, tutta questa umanità, perché Lui è il capo di questo corpo. E allora mi piace pensare, no, che Gesù non lo vediamo solo a messa, ma lo vediamo quando stiamo fuori. Dove cammina? Per le strade. Dove sta? Dove si lavora? Dove si mangia? Dove si gioca? Dove si soffre? Dove si piange? È lì Gesù. Poi lo vedi solenne anche a messa. Ma a messa ti ricorda che Lui ha iniziato già a muovere l'umanità, è Lui il senso dell'umanità. E perché c'è l'umanità? Per amore. Il Padre ha creato tutto per amore. Ha creato tutto per amore e ha regalato tutto come se fosse la sposa, l'umanità è la sposa del Figlio. Il Padre ha detto: voglio darti la sposa più bella, e gli ha creato il mondo, gli ha creato noi. Io non so perché si amano così tanto, ma mi fa piacere. E mi fa piacere che noi siamo dentro un progetto d'amore. E mi fa piacere anche che le nostre lacrime verranno tutte asciugate. È Dio che lo dice. Allora oggi che siete venuti qui, io spero che facciate esperienza della misericordia di Dio. Perché è la cosa più bella. Facciate esperienza dell'amore che Dio ha avuto in tutta la vostra vita, che non vi accoglie come se fosse, se voi foste i peccatori più incalliti del mondo. Vi vuole bene perché ci siete in questo mondo, vi vuole bene perché avete la vostra storia, vi vuole bene perché avete conosciuto il Cristo. Ecco, San Nicola era, penso che l'avete conosciuto, un po' è l'identikit del sacerdote, no? Del buon pastore, accoglieva tutti, veramente tutti accoglieva. E poi, siccome aveva tanta misericordia dentro al cuore, e lui, specialmente nella confessione, quel tempo si usava la penitenza tariffata, c'era la tariffa, ogni peccato, secondo i peccati gravi, c'erano diverse penitenze, no? E San Nicola invece la faceva lui la penitenza, e allora tutti andavano da lui. Ma perché faceva la penitenza? Perché amava. Perché amava le persone che venivano da lui e capiva che quella persona non ce l'avrebbe fatta, no? Quindi piegarsi sulle persone, inclinarsi sulle persone deboli, no? È tipico dell'amore. Cosa vi chiede il Signore tornando a casa? Non vi chiede di dire 7 rosari al giorno, vi chiede di guardare la persona che avete a fianco, magari sul pianerottolo. Forse sono 2 settimane che non gli rivolgete la parola. Ditegli buongiorno, come stai? Sono stato a San Nicola, ti porto la sua benedizione. Ma veramente fare piccoli sorrisi, cominciare di nuovo a sorridere alle persone che incontriamo. Perché sorrido? Perché il Padre e il Figlio si amano dall'eternità. E perché mi amano. E perché io sono stretto tra il loro abbraccio. Ecco, che il Signore ci conceda, no? Di fare noi esperienza di questo amore per poterlo tradurlo semplicemente. Abbiamo l'opportunità adesso di permettere a Cristo di pregare dentro di noi. E noi dobbiamo fargli spazio. Quella voce che uscirà da noi è il suo spirito, è il suo modo di pregare che si incarna dentro di me. E io voglio seguirlo e dire con lui: Padre, Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Preghiamo. O Padre che ci hai fatto come savi, donaci di imitare l'esempio della Beata Maria, che si consacrò a te con tutto il cuore e si prodigò instancabilmente per il bene dei fratelli, per Cristo nostro Signore.
Amen.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
E nel suo nome andate in pace.
Preghiamo, grazie a Dio.
Al primo sole si desta la città della Marina, mentre l'aria risuona la dolce campana vicina, mentre sul mare d'argento va il pescatore col vento, passa e si inchina la sua Madonnina, dicendole piano così: Madonnina del mare, non ti devi scordare di me, vado lontano a vogare, ma il mio dolce pensiero è per te. Canta il pescatore che va, Madonnina del mare, con te questo cuore sicuro sarà. Canta il pescatore che va, Madonnina del mare, con te questo cuore sicuro.